Sanremo, nonostante le concomitanze, siamo numerosi anche questa sera. Io vi ringrazio, è un segno di stima e di apprezzamento. Ringrazio per primo Padre Enrico per la sua presenza, la fiducia e l'incoraggiamento con cui ci segue, e le autorità, gli amici qui presenti. Questa sera è una serata molto impegnativa, abbiamo anche un tema di grande rilievo, tema delle biotecnologie, delle nuove scoperte scientifiche, del loro impatto sulla vita dell'uomo. Per questo abbiamo pensato non a uno ma a due relatori. Sarà poi Monsignor Giuseppe Versaldi, moderatore della serata, a presentarli. Mi limito a dire che abbiamo pensato a due angolature, quindi a due competenze. Il professor Paolo Vezzoni, che è uno scienziato, un ricercatore del CNR, che ha lavorato con il professor Dulbecco, e Don Roberto Colombo, che è invece professore di bioetica all'Università Cattolica. È uno scienziato, ma è anche prete ed esperto di problemi etici e del rapporto scienza e fede. Prima di dare la parola a Monsignor Versaldi e ai nostri ospiti, cedo per un attimo il microfono al nostro segretario, Tommaso Di Lauro, che certamente conoscete, perché vi deve leggere un breve comunicato a nome del MEIC Vercellese.
Buonasera, iniziamo questo incontro salutando tutti i presenti e coloro che ci seguono sempre con affetto. Dato che da più parti ci è stato chiesto di conoscere meglio l'ente che organizza queste conversazioni denominate Sette Lunedì, ci permettiamo questa sera di offrirvi una breve carta d'identità del MEIC. Il MEIC, Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale, raccoglie docenti, professionisti e in generale credenti sensibili all'impegno in campo culturale. Istituito nel 1933 con il nome di Movimento Laureati di Azione Cattolica, espresse all'inizio l'intento di raccogliere le forze provenienti dalla FUCI, Federazione Universitaria Cattolica Italiana, ispirando la sua pedagogia all'insegnamento di Giovan Battista Montini, futuro Papa Paolo VI, pardon. Con gli anni ha poi ampliato la sua missione associativa e ha cercato di proporsi come una realtà capace di aiutare tutta la comunità cristiana nello sforzo di dare una risposta alle sfide provenienti dal mondo della cultura. Rilevante è stata la sua azione formativa, in ideale continuità con quella della FUCI, a livello nazionale e internazionale. Il nodo del rapporto tra fede e storia, tra ispirazione cristiana e forme dell'agire sociale, ha costituito oggetto privilegiato di studio e impegno. Molte delle personalità più rappresentative del mondo cattolico, e non solo, del dopoguerra, provengono dalle file del MEIC. Il movimento è organizzato in gruppi operanti a livello locale e da una serie di organi di coordinamento a livello regionale e nazionale. L'attuale presidente nazionale è Lorenzo Caselli, preside della Facoltà di Economia e Commercio di Genova. Negli ultimi anni il MEIC ha accresciuto l'impegno per rinnovare stile e contenuti della propria testimonianza con una crescente apertura alle generazioni più giovani. Un primo frutto di tale sforzo è costituito dalla rinnovata rivista Coscienza, sempre più un punto di riferimento per chi, fuori e dentro gli ambienti ecclesiali, è interessato ad una visione approfondita dei grandi temi della fede e di una società in continua trasformazione. Nella nostra diocesi e città di Vercelli, il gruppo MEIC è presente da 25 anni. È stato costituito nel 1977 dall'avvocato Piero Masuello e dal nostro Don Cesare Massa, per volontà esplicita di Monsignor Albino Mensa, allora arcivescovo di Vercelli. Negli ultimi anni, sotto l'episcopato di Padre Enrico Masseroni, e anche per suo suggerimento, i temi trattati nei nostri Sette Lunedì sono stati questi: nel 97 la terra e la città, nel 98 donne, il genio e le voci, nel 99 rileggiamo il Novecento, secolo di ferro e di conquiste, e successivamente il convegno sul Concilio Vaticano II del tema Il Concilio tra storia e profezia. Nel 2000 E voi chi dite che io sia? Quest'anno i giorni della creazione tra scienza e fede. Attualmente il presidente del MEC di Vercelli è il professor Maurizio Ambrosini, docente di sociologia del lavoro presso l'Università di Genova. Concludendo, quanti desiderano sostenere o meglio conoscere questa ed altre iniziative possono farlo rivolgendosi alla segreteria presente a tutte le conversazioni in programma oppure visitando il nostro sito web che si può facilmente trovare andando ad esempio sul sito del Comune di Vercelli alla voce cultura nella rete civica. Passo ora la parola a Monsignor Giuseppe Versaldi per la presentazione dei relatori.
Topi con cervello umano era il titolo del giornale di ieri. All'Università di Stanford, coltivato nel cranio dei roditori fino al 50% di cellule umane. E gli stessi giornali ieri riportavano di seguito le opinioni contrastanti dei vari scienziati e pensatori circa l'opportunità di proseguire in questa sperimentazione. Come si vede, il tema scelto per questa serata dei 7 lunedì, come è stato detto, la biotecnologia e la vita dell'uomo, non poteva essere più attuale. Prima di presentare e lasciare la parola ai due autorevolissimi esperti in tale materia, dottor Paolo Vezzone e professor don Roberto Colombo, vorrei solamente evidenziare il contesto culturale in cui tale materia si colloca nel nostro tempo. C'è, a mio avviso, un latente paradosso nel dibattito che si sta sviluppando circa il progresso e la sperimentazione scientifica concernente la vita umana. Da una parte la cultura della cosiddetta postmodernità, con tutti i mezzi provoca l'abbattimento di ogni pretesa di verità oggettiva sul piano della conoscenza e di ogni etica normativa sul piano dell'agire e indica nella libertà soggettiva l'unico valore predicabile respingendo come antidemocratica nella società pluralistica ogni pretesa di un'etica oggettiva e normativa come quella proposta dalla Chiesa. Dall'altra, già fin dal sorgere di queste tecniche di sperimentazione sulla vita umana, proprio dal mondo più laico, che è quello scientifico, sono venute le più forti richieste di riferimenti etici come guida del progresso scientifico. Da qui la nascita addirittura di una nuova scienza, la bioetica, intesa da Potter negli anni 70 come ponte che congiungesse le conoscenze biologiche con i valori umani. Da questo contrasto, come dicevo, nasce il paradosso e si spiegano le difficoltà in cui si dibattono scienziati e politici in questa materia. Come si può pretendere di trovare una comune base di criteri etici fondati sugli essenziali valori umani per indirizzare, non impedire, il progresso scientifico dopo che si è cercato e si cerca continuamente di demolire qualunque pretesa di trovare dei valori oggettivi ed universali, anzi affermando perentoriamente che essi non esistono e che chi li propone interferisce con la laicità dello Stato e delle scienze. D'altra parte, non solo la maggioranza degli scienziati, ma il senso comune della gente non può non interrogarsi seriamente sul problema, specialmente a fronte delle devastazioni che l'intervento selvaggio sta provocando sul mondo vegetale e animale. Mentre si sta facendo marcia indietro in questi campi, si vorrebbe procedere con ancora maggior sconsideratezza, senza regole, proprio sulla vita umana che è il nostro bene supremo. La sfida dunque è grande e decisiva forse. Saprà la Chiesa, con il suo messaggio di salvezza e il suo patrimonio etico fondato sul personalismo cristiano, offrire ancora una volta al mondo e alla scienza il suo contributo di riflessione per un approccio razionale del problema, quindi in senso laico cristiano, così che insieme all'auspicabile progresso scientifico siano fatti salvi tutti i valori fondamentali di ogni vita umana? E saprà la scienza accettare questo dialogo, resistendo alla seduzione della cultura laicista dominante che con l'idolo della sola libertà porta di fatto ad un'etica di soggettivismo utilitaristico in cui finisce per dominare sempre il più forte, il ricco sul povero, il sano sul malato, l'adulto sul più piccolo, chi produce su chi è improduttivo, il bello sul brutto, chi sa su chi è ignorante. Non so se i nostri pur bravi relatori potranno rispondere a questi interrogativi, sono sicuro però che ci aiuteranno a focalizzarli meglio e ci daranno preziosi elementi di riflessione di cui dovremo essere loro grati, per i quali già fin dall'inizio esprimiamo il nostro ringraziamento. Cedo allora, dopo questa premessa di inquadramento, spero culturale, utile per trattare il singolo problema, presento i due relatori che parleranno uno dopo l'altro in una prima tornata, poi su domande mie e di qualche altro collaboratore faranno un secondo giro di riflessione per aiutarci nella nostra comprensione e stimolarci nella nostra riflessione. Parlerà per primo il dottor Paolo Vezzoni, nato a Milano nel 1950, dopo aver fatto gli studi classici presso l'Istituto Salesiano e Sant'Ambrogio, si laurea in medicina e chirurgia presso l'Università Statale di Milano e si specializza in endocrinologia presso l'Università di Pavia e in oncologia presso l'Università di Genova. Lavora prima presso l'ospedale Fate Bene Fratelli di Milano, nella divisione diretta dal professor Enrico Poli, e dal 1976 all'81 lavora sotto la direzione del professor Umberto Veronesi presso l'Istituto Tumori di Milano nel reparto di chirurgia. Dal 1982 all'87 lavora presso l'Istituto San Raffaele di Milano nel reparto di medicina diretta dal professor Claudio Rugarli e poi dal 87 presso l'Istituto di Tecnologie Biomediche Avanzate nel reparto di genetica umana diretto dal professor Renato Dulbecco, ed è con il professor Dulbecco che è vice coordinatore del progetto Genoma Umano del CNR dal 1987 all'89. Nel 1990 ha diretto le ricerche nell'ambito del progetto Genoma Umano presso l'Istituto di Tecnologie Biomediche Avanzate del CNR di Milano. E in quest'ambito si è occupato e si occupa tuttora di genetica umana, in particolare per quanto riguarda le immunodeficienze primitive e le malattie ereditarie dell'osso. Il suo gruppo di ricerca ha inoltre introdotto in Italia la tecnologia degli animali transgenici, mettendo a punto modelli animali da utilizzare per la terapia genetica dei tumori e per studi tossicologici. È autore di oltre un centinaio di pubblicazioni scientifiche e di libri che vertono su questi argomenti, ovviamente. Il professor Don Roberto Colombo è 48 anni, giovane, quindi lo possiamo dire, no? Ricercatore e docente di biologia generale e di biochimica presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e lì è responsabile dell'unità di ricerca in biologia e genetica umana. Ordinato sacerdote nella stessa diocesi di Milano nel giugno del 1989, insegna anche bioetica presso la Pontificia Università Lateranense in Roma. È membro della Pontificia Accademia per la Vita e dei comitati editoriali di alcune riviste. Attualmente i suoi studi sono orientati alla genetica delle popolazioni umane, con particolare interesse per l'origine genetica e la diffusione delle malattie ereditarie rare nelle popolazioni a rischio. Con queste benemerenze, che sono non formali, ma frutto di studi, di ricerche, quindi non onorifiche, ma guadagnate sul campo, abbiamo la consapevolezza di trovarci di fronte a due oratori autorevoli che, come dicevo, ci aiuteranno nella nostra riflessione. Do la parola per primo al dottor Paolo Vezzoni, che inquadrerà il problema dal punto di vista dell'approccio più scientifico, lasciando poi al moralista, al teologo e al ricercatore Don Roberto Colombo di sviluppare le connessioni dal punto di vista etico. Grazie.
No, ringrazio moltissimo per questa organizzazione di queste conferenze che sono secondo me estremamente importanti perché i cattolici hanno bisogno veramente di sentir parlare di scienza perché molto spesso per chi vive nell'ambiente della scienza sembra proprio che ci sia un oiato notevole tra quello che è il pensiero cattolico e il pensiero scientifico, nel senso che molto spesso proprio si sembrano che siano due mondi abbastanza incommensurabili, per cui sono veramente contento che queste conferenze vengano organizzate in questo ambiente, perché credo che ci sia evidentemente bisogno non di sentire persone come me, diciamo in generale di sentire parlare di scienza. Ecco, detto questo, il mio compito è ovviamente abbastanza difficile, perché credo che io debba in un tempo relativamente breve accennare perlomeno tutto quello che c'è in ballo in questo momento nel campo delle biotecnologie, che genericamente possono essere definite come tutto quell'insieme di tecnologie che possono derivare dall'utilizzo o dallo sfruttamento delle proprietà del vivente. In realtà noi ci siamo interessati soprattutto di genetica umana e direi che negli ultimi 2 o 3 anni si è cominciato anche sui media a parlare essenzialmente di 2 grossi problemi, cosa che è abbastanza interessante, perché voi dovete pensare che prima del 97-98 tutti questi argomenti non erano minimamente trattati né dalle televisioni né dai giornali. Questo significa che evidentemente la genetica e le biotecnologie sono diventate una parte così integrante della nostra vita da suscitare un interesse anche nelle persone che non sono i cultori di queste scienze. Direi che i 2 grossi problemi che vengono dibattuti sono: uno, quello del genoma umano, e secondo, quello delle manipolazioni dell'embrione. Il primo problema è relativamente semplice, cioè si tratta, no, come voi sapete, di definire un attimino tutte le strutture che servono a costruire il nostro organismo. Ora, diciamo che il cosiddetto progetto genoma umano in realtà può essere, anzi secondo me è derivato come nome, perché i media hanno bisogno di qualcosa di facilmente orecchiabile. In realtà si tratta di genetica umana, e non è, in questo senso, il progetto genoma umano non è nato 10 anni fa o 15 anni fa, bensì è nato, direi, negli anni, siamo dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando con la genetica ha cominciato a diventare una scienza precisa e molto, forse non è il caso di fare qui un grande riassunto, però diciamo che nel 1953, con la scoperta della doppia elica, no, della struttura della doppia elica del DNA, finalmente sì, diciamo che la genetica usciva da quelle cose vaghe, popolate di fattori, popolate di geni, no, per assumere invece una proprio un'incarnazione precisa, cioè alla fin fine questi geni erano delle molecole ben definite, erano dei pezzettini di DNA che potevano essere studiati né più né meno come tutte le altre molecole che erano conosciute a quel tempo. Questo per uno scienziato è veramente importante, perché significa passare da quella che è un po' così l'astrattezza a invece a tutto quello che è misurabile e determinabile. Ecco, da lì in poi è stato tutto un susseguirsi di importanti scoperte, tanto che è stato detto da alcuni che mentre i primi 50 anni del secolo sono stati i 50 anni della fisica, no, gli ultimi, la seconda parte del nostro secolo, perlomeno gli ultimi decenni del nostro secolo e sicuramente anche i primi decenni del presente secolo, dello scorso secolo e del presente secolo, sono quelli della genetica. E in effetti direi che è abbastanza così. Ora, io parlerei brevemente di quello che è la genetica umana. La genetica umana, che appunto viene riassunto in quel termine di genoma umano, è un progetto che si propone di capire, o meglio, di definire tutte le istruzioni che servono per fabbricare il nostro organismo. Nell'accezione più completa, tutte quelle istruzioni che vanno dalla formazione dello zigote, cioè dalla formazione della prima cellula, no, a livello dello sviluppo embrionario, fino a tutte le decine e decine di migliaia di miliardi di cellule che compongono il nostro organismo. Ora, evidentemente, questo io ho usato il termine istruzioni, perché essenzialmente è un termine che è molto di moda, non di moda in senso cattivo, ma nel senso che tutti noi, ma poi sappiamo, parliamo di computer, parliamo di teoria dell'informazione e queste cose qui. Non è detto che questo termine poi veramente si riveli quello che è la realtà. Perché? Perché ovviamente noi siamo dentro la nostra concezione attuale ma se noi fossimo, che appunto si basa sempre sui computer, ma se noi tornassimo indietro al 600 o 700, noi ci ricordiamo facilmente che c'era il meccanicismo e tutta la gente cercava di spiegare quello che riusciva con termini di meccanico, di dinamica, di idrodinamica e così. Perché? Perché evidentemente ogni cultura cerca di dare il meglio, cioè di utilizzare il meglio delle proprie conoscenze per cercare di spiegare tutti i fenomeni. E nessuno, perlomeno non è direi neanche nel compito dello scienziato, pensare neanche che alcune cose possano essere non spiegabili e debbano essere rimandate ad altri momenti. Perché? Perché la nostra natura è cercare, dal momento che nessuno sa a priori quello che può essere spiegato in un modo piuttosto che nell'altro, tutti cercano di massimizzare la propria idea del momento per cercare di spiegare tutto. Pertanto, tutto sommato, il termine istruzioni è molto utile, anche se potrebbe essere che questo non esaurisca in realtà quello che è di fatto tutto il procedimento del vivente. Allora, comunque, se noi ci rifacciamo a questo concetto, le cose possono essere spiegate in maniera molto semplice. Il DNA non è che un insieme di istruzioni, è come fosse un manuale che la cellula stessa non riesce a leggere e a eseguire in maniera, direi, abbastanza perfetta. Ora, se voi pensate all'incredibile difficoltà o all'incredibile serie di combinazioni che potrebbero esserci, ai passaggi, all'enorme numero di passaggi che vanno dalla formazione della prima cellula alla formazione di un organismo adulto, e non parlo solo di un uomo, ma anche di organismi ben meno complessi, credo che una sola sensazione sia quella data, cioè quella di veramente di rimanere stupefatti, perché si tratta di un programma, no, anche usato in termini appunto di software, si tratta di un software così complicato, così complesso e soprattutto che deve essere eseguito alla perfezione, da pensare veramente che una cosa del genere è impossibile a essere anche pensata, non dico a venire fuori a caso. Però attenzione, il fatto di questo stupore, la complicatezza di questo, non ci assicura che in realtà questo disegno non possa essere avvenuto a caso, nel senso che su tutti questi, da un lato ci sono queste espressioni che, come voi sapete, è stato espresso da scienziati lungo l'arco di secoli, anche a partire dal 700 e l'800, no? Ecco, ed era logico che a quell'epoca fosse così, ma questa visione poi può essersi in parte sovrapposta ad un'altra, dove invece dice che malgrado ciò tutte queste istruzioni vengono eseguite, sono nate a caso, vengono eseguite in maniera ormai adeguata, perché la selezione naturale li ha selezionato questi elementi, e che quindi tutto viene senza nessun disegno. È una discussione molto complessa, e direi che la genetica ha contribuito in grande maniera a determinare come in effetti, no, tutti questi aspetti del vivente siano spiegabili o debbano essere spiegabili, o perlomeno lo scienziato debba adottare, no, l'approccio di dire che tutto è spiegabile in termini di molecole e un domani in termini di atomi. Dico in termini di molecole perché oggi come oggi la biologia si chiama biologia molecolare, perché indicare che noi siamo arrivati a un livello di precisione che è quello della molecola. È abbastanza presumibile che fra 10 anni, 20 anni, 30 anni noi passeremo a una biologia atomica, che peraltro è già iniziata, perché alcune cose vengono anche spiegate a livello di interazione di atomi. E può darsi benissimo che fra tanto tempo si parli addirittura di una biologia subatomica e così via. Allora, il genoma umano non è altro che l'intero set di istruzioni che ci consentono di fare tutti questi passaggi, da una cellula all'organismo completo. Cosa ha fatto il progetto Genoma Umano? Il progetto Genoma Umano ha fatto in questi anni una piccola parte, se vogliamo, di questo progetto. Cioè, il progetto generale è: cerchiamo di capire tutte le istruzioni che determinano questo passaggio. Perché? Perché noi abbiamo attualmente ottenuto, come sapete recentemente, la sequenza quasi completa del genoma umano. Cos'è la sequenza quasi completa? Forse questo è importante da dire. È semplicemente avere identificato tutte le lettere di questo codice, no? E averle lì scritte in un testo che, come sapete, ci sono circa 3 miliardi di lettere. Noi abbiamo messo più o meno queste 3.000 lettere una in fila all'altra. Questo non vuol dire che noi abbiamo scoperto tutto, anzi, presumibilmente non abbiamo ancora scoperto niente, perché non sappiamo quasi nulla, non solo di come funziona ogni singola istruzione, ma assolutamente no di come in realtà tutto il libro debba essere letto e saputo come sia stato scritto e perché sia scritto così e non in un altro modo. Pertanto siamo assolutamente inizi. Abbiamo in pratica tirato fuori, ottenuto un manuale di istruzioni, ma in realtà non sappiamo assolutamente leggerlo in maniera completa. Perché? Perché appunto la funzione di questi geni è al momento attualmente sconosciuta. E sicuramente ci vanno tanti anni per poter capire parzialmente questa funzione. Tuttavia, al di là di questo, si tratta sicuramente di un grosso vantaggio, perché noi possiamo pensare, prendiamo per esempio un virus, che può essere come un retrovirus, diciamo, tipo quello che provoca l'AIDS, è composto di qualcosa dell'ordine di grandezza di un 10.000 lettere. Ora, quando ovviamente tutti questi virus vengono sequenziati abbastanza facilmente, perché sono molto piccoli, pertanto noi abbiamo tutta la sequenza del loro piccolo genoma. Ma non è che noi automaticamente abbiamo capito tutto facendo la sequenza, neanche partendo da un genoma così piccolo. Tuttavia è anche vero che nessuno oggi può permettersi di studiare un qualsiasi virus prescindendo dalla sua sequenza. In altre parole, noi abbiamo fatto un piccolo passo verso la comprensione dei fenomeni del vivente. Ecco, cosa se ne può derivare? Sicuramente un notevole numero di conoscenze di base, ma certamente, questo forse è la cosa che interessa di più, almeno nella mia esperienza, abbiamo sicuramente ottenuto anche dei mezzi che avranno delle ricadute, si dice, sanitarie. Cioè, in altre parole, sicuramente noi potremo comprendere meglio le malattie. Perché? Perché alcune di queste malattie, in particolare le malattie cosiddette ereditarie, le malattie cosiddette genetiche, no, hanno, non sono altro che delle istruzioni sbagliate. Cioè, in altre parole, in questa serie di qualcosa si dice di 30, 40.000, 50.000, una volta si dice 100.000 geni, adesso il numero è un po' ridotto, ma comunque di queste 50.000 istruzioni voi capite che se ne può sbagliare una sola, no, e tutto può andare a catafascio. Naturalmente ci saranno istruzioni fondamentali, e se si sbaglia in un'istruzione fondamentale l'organismo non potrà neanche svilupparsi, pertanto la malattia ereditaria non si manifesterà neanche, perché chi ha questa istruzione sbagliata neanche arriverà alla nascita, ma ce ne sono altre che sono invece in pezzi del programma che è un pochino più settoriale, che consentono al bambino di venire alla luce, ma dopodiché questo bambino ha qualche problema in una delle sue varie manifestazioni, cioè ha una malattia genetica che gli è stata trasmessa dai suoi genitori e la cui base può essere anche uno solo nucleotide di quei 3 miliardi che ci sono nel nostro genoma, un nucleotide sbagliato. E questo è veramente, se uno ci pensa, è veramente micidiale, come la sfortuna e la sorte dell'individuo dipenda da una piccolissima molecola che è alterata, e che quella molecola, piccolissima molecola, fa la differenza tra la vita e la morte, tra la sofferenza e, diciamo, la gioia. Ecco. Questa è quindi la prima ricaduta. La seconda, il secondo grosso nucleo di malattie che potrà trarre immediato giovamento da questa analisi sono le malattie neoplastiche, le malattie tumorali, perché anche queste sono malattie del DNA, sono malattie del nostro genoma, le istruzioni alcune istruzioni sono errate. La differenza tuttavia è che mentre nelle malattie genetiche ereditarie questa alterazione è presente alla nascita, nelle malattie tumorali questa alterazione avviene durante la vita dell'individuo, presumibilmente per esposizione a sostanze cancerogene che sono presenti nell'ambiente, o per colpa nostra o per colpa della fisica stessa, e dietro, per colpa di quello, capita ogni tanto qualche mutazione per cui una cellula si trasforma e dà origine a questo tumore. E questo qui è forse l'immediata. Ci sono naturalmente altre interessantissime ricadute. Io citerei solamente quello dal punto di vista storico e quello dal punto di vista, direi, evoluzionistico, perché è chiaro che adesso noi possiamo effettuare studi di popolazioni, possiamo arrivare con grande precisione a dire da dove arrivano, perlomeno potremo arrivare, da dove derivano le mutazioni dei libici, piuttosto che da dove derivano i sardi, dove derivano i baschi, possiamo fare studi e spiegare che l'agricoltura si è mossa dal Medio Oriente per arrivare piano piano nell'Europa, come ha fatto Cavalli Sforza, che è un genetista di fama mondiale, e che ha cominciato i suoi studi a Pavia, e possiamo addirittura studiare tutte le specie e cercare di stabilire degli alberi genealogici di queste specie che ci aiutano a risalire, a comprendere molto di più come è stata l'evoluzione, molto di più di quello che si faceva una volta, quando l'unico grosso argomento di studio era la morfologia, cioè in pratica la forma degli individui sia esterna che interna. Questo direi che è forse brevemente quello che c'è in ballo quando si parla di genoma umano e più generalmente di genetica umana. Il secondo grosso problema che tocca la vita di ognuno è quello delle manipolazioni degli embrioni, perché piano piano, no, l'uomo ha imparato a manipolare questi embrioni e soprattutto negli animali ha imparato a mettere dentro dei geni, no, a staccare le cellule, a duplicare, fin tanto addirittura quello che è il clonaggio dei singoli individui. Direi che anche queste sono tutte cose di grandissima rilevanza, e probabilmente bisogna cercare di capire bene che cosa è in gioco. Ora, è veramente difficile, non credo che potremmo spiegare tutto, però direi che alcune cose vanno chiarite. Per esempio, quando si dice che è stato messo dentro un gene umano nel topo, o quando si dice che è stata messa dentro il gene della medusa in un topo, la gente ha un attimo di smarrimento e dice: ma come, qui e là? In realtà non è così, cioè bisogna capire bene che il gene è semplicemente un pezzettino di DNA, e che questi pezzettini di DNA che codificano, in genere si mettono dentro quelli che codificano per le proteine, sono estremamente simili in tutti gli organismi. Sono simili agli organismi perché l'evoluzione è riuscita tanto tempo fa a produrre un gene, cioè una sequenza di nucleotidi che codificava, cioè che produceva una proteina, e è un risultato che per la natura è stato ottenuto con grandissimi tentativi, con un tempo molto lungo. Pertanto era impensabile che la natura rinunciasse a quello che aveva già guadagnato con sudore, ma per pensare ad un tutto un intero nuovo programma. Infatti una delle scoperte più interessanti che è stata ottenuta negli anni Ottanta è proprio questa enorme similitudine tra il nostro DNA e il DNA di specie molto, anche molto inferiore a noi, no? Tanto che alla fine, diciamo, Monod diceva: quello che è vero per il batterio è vero per l'elefante. Di fatto i nostri geni sono terribilmente simili, ma sono anche semplicemente dei pezzettini di DNA che non hanno nulla di per se stesso di umano. Cioè, in altre parole, se noi prendiamo il gene che codifica per l'emoglobina umana, questo gene e la proteina stessa non sono poi così differenti da quelle degli altri animali, e soprattutto non hanno di per se stesso assolutamente nulla di umano. Prova ne sia che in numerosi casi noi possiamo sostituire negli animali il gene umano col gene murino, e poniamo il topo, se ne sta benone, fabbrica la proteina umana, magari non starà benissimo al 100%, però è in grado di vivere. Questi sono esperimenti che sono stati ripetuti tantissime volte. Pertanto direi che non bisogna aver paura di queste cose, dire no, è stato messo dentro. In realtà è stato messo semplicemente dei pezzi di DNA che sono comunque già presenti nel topo, seppur in forma leggermente modificata. Lo stesso potrebbe essere detto per quando si mettono cellule nervose in una, per esempio in un cervello di topo. Del resto noi tutti siamo abituati non a vedere topi con cervelli umani, ma sicuramente avere tanti uomini con cervelli di topo, per cui direi che la cosa non deve preoccupare. Però diciamo che anche lì la cellula non è di per sé, o meglio, chiaramente una cellula è umana dal punto di vista scientifico evoluzionistico, perché noi lo possiamo facilmente distinguere, cioè qualsiasi persona che lavora in laboratorio può dire: questa cellula è umana, questa cellula invece non è umana, di topo. Ma di per se stesso, presa singolarmente, non si porta dietro, no, come cellula nervosa, come cellula epatica, come cellula, nulla di assolutamente umano di per se stesso. Tant'è vero che noi possiamo tranquillamente prendere il fegato, non possiamo ancora farlo di fatto, ma possiamo comunque prendere un fegato, in teoria un fegato di maiale, trapiantarlo in un uomo, e se riusciamo a non farlo rigettare, bene o male questo fegato si mette a funzionare e fa in parte il suo mestiere. Ecco. Direi quindi che non bisogna spaventarsi a volte delle parole e cercare bene di capire quello che succede, perché forse se si entra bene nei fenomeni ci si rende conto più facilmente di quello che veramente è in gioco. Quando si parla di questi animali di questo genere, in realtà non si mette dentro assolutamente nulla d'umano. Rimangono animali che hanno semplicemente delle cellule in più. Adesso forse sono stato un pochino lungo e direi che si può rimandare comunque a un secondo momento eventuali approfondimenti.
Ringraziamo il dottor Vezzoni che ci ha illustrato brevemente ma lucidamente quali sono gli ultimi progressi soprattutto nel campo della genetica umana, focalizzando i problemi dal punto di vista scientifico ma dando anche già degli interrogativi che certamente ridondano sul piano non solo del sentire comune ma quello più impegnativo della valutazione del significato dell'intervento umano sulla sua stessa vita, dell'uomo, sulla stessa sua vita nell'origine e nella sua struttura. Per fare questo passaggio dalla materia, dall'ambito più propriamente scientifico a queste valutazioni sui significati e quindi anche sul valore etico, sulla efficacia ma anche sulla validità rispetto ai valori e ai significati umani, ecco, lascio la parola, come dicevamo prima, al professor Don Roberto Colombo, che ci aiuterà a fare questo ponte, questo passaggio.
Grazie, un doveroso ringraziamento a voi, alla vostra diocesi, alla vostra comunità che questa sera ci ha invitati qui e che vi vede così numerosi in questa partecipazione, anche se il tema è difficile, la giornata è stata lunga per tutti, tutti abbiamo lavorato, ci portiamo sulle spalle a quest'ora il peso delle ore del giorno e ci viene chiesto una fatica, un lavoro intellettuale, non da poco, come abbiamo sentito già dall'apertura dei lavori di questa serata. Io vorrei raccogliere quanto chi mi ha preceduto così bene ha esposto, partendo con un interrogativo. Finora abbiamo sentito tutto ciò che è possibile fare adesso o domani. A questo punto sorge una domanda, sicuramente. Ma tutto ciò che è tecnicamente possibile fare, ed è tanto, lo abbiamo sentito, è per ciò stesso giusto farlo, è bene fare tutto ciò che noi possiamo fare. Oggi l'uomo, abbiamo sentito, può fare tanto sul proprio genoma, sulle proprie cellule, sul proprio organismo e potrà fare sempre di più, perché quello che ci è stato detto è solo come l'antipasto di quello che ci potrebbe venire a dire il professor Vezzoni tra 10 anni o 20 anni, ritornando in questa sede. Ma la domanda rimane. E allora sorge un dilemma, una questione. L'etica, la scienza, perché anch'essa è scienza, che ci indica ciò che è bene fare e ciò che è bene non fare, cioè male se lo facessimo, è nemica o amica della scienza biologica e della medicina? Nel senso che porci la domanda se tutto ciò che possiamo fare è giusto farlo significa porre un freno alla ricerca scientifica o significa invece allearci con essa. E poi una seconda, visto che siamo in un ambiente di una comunità cristiana che ci ospita e che propone attraverso il MEIC questo incontro, la Chiesa che ripropone una etica della medicina e della ricerca scientifica è amica o nemica del progresso scientifico? Si possono dare diverse risposte. Recentemente un ricercatore, un biologo italiano ha detto: l'unica etica della scienza è quella di non avere nessuna etica. E un suo collega, ribattendo a questo dibattito, disse: finché in Italia ci sarà la Chiesa che insegna una morale, non ci potrà essere libertà di ricerca scientifica. Li raccolgo come provocazioni, proprio come rilancio di provocazioni. So che non sono condivise dai presenti né su questo tavolo né tra gli ascoltatori, però vorrei lanciarle come provocazioni, perché è proprio andando a vedere dove più urge la domanda e la questione che riusciamo a ricostituire le categorie per affrontarla. Allora, la tesi che io cercherò di sviluppare questa sera nel poco tempo che vorrò rubarvi è la seguente: che l'etica e coloro che la ripropongono, non vi è solo la Chiesa ma anche essa, l'etica non solo non è nemica della ricerca biologica e della ricerca genetica, ma le è alleata, nel senso che le consente di essere una ricerca scientifica degna dell'uomo, cioè una ricerca scientifica umana. Occorre pensare che oggi, per fare le scoperte a cui ci ha accennato il professor Vezzoni, non si possono più fare semplicemente con le mani del ricercatore. Ci sono tantissimi strumenti che fanno tutto questo lavoro, spesso rutinario, spesso pesante, automatizzandolo. Io ricordo che le prime volte che lavorai sugli acidi nucleici, sul DNA, e allora ero da poco laureato, per fare il lavoro che ci ha spiegato il professor Vezzoni di mettere in fila la sequenza delle basi, bisognava staccare un nucleotide alla volta. Bisognava, pensate, voi avete questa lunga catena di milioni di basi per ciascun cromosoma, addirittura nei cromosomi umani, milioni se fossimo a livello di semplici batteri, ma lì abbiamo decine di migliaia, centinaia di milioni di queste basi messe in fila, e bisognava staccarle una alla volta, farla correre su una lastrina, vedere la lunghezza della corsa, misurarla, compararla. Se fossimo andati avanti così, oggi il progetto Genoma Umano non sarebbe arrivato ai risultati che è giunto. Oggi c'è una macchina, che si chiama sequenziatore, che fa tutto questo lavoro qui. Si inserisce un campione, si programmano dei cicli e alla fine, attraverso un tabulato, attraverso un printout di un computer, compaiono questa serie di lettere, esattamente quello che si fa nei laboratori oggi. Ma che cosa rende ancora una impresa umana questa ricerca scientifica, cioè degno dell'intelletto e della ragione dell'uomo? Il fatto che a leggere e a interpretare quella sequenza di lettere e a dire: questa è la sequenza di un gene fisiologico, cioè posseduto da un soggetto non affetto da una malattia genetica, e invece a decidere: questa sequenza qui è la sequenza di un gene mutato e che quindi può causare una patologia, a decidere questo è poi l'uomo, che avendo tutta la libreria di queste sequenze e avendo lui di mira uno scopo, cioè di capire qual è la base di quella malattia, sceglie e dice: questa qui, che io ritrovo nella maggior parte della popolazione, è l'allele nativo, l'allele selvatico, come si dice, e l'altro invece è quello mutato. Allora, la questione è capire dove si colloca la posizione dell'uomo, perché altrimenti potremmo impostare tutte queste macchine qui e starcene a casa, il professor Vezzoni e io, a fare qualcosa di più interessante che non passare del tempo in laboratorio. Allora è la questione dell'uomo, l'uomo con la sua libertà, l'uomo che sceglie di fare quell'esperimento, di individuare quel processo biologico, di scoprire quella sequenza di reazioni, e l'uomo che sceglie di non farlo. Allora, è possibile estromettere l'etica dalla ricerca scientifica? Direi che se non vogliamo renderla disumana, cioè consegnarla, e ciò sarebbe impossibile, a una automazione che la straesse dalla implicazione del ricercatore, è impossibile. perché comunque io devo scegliere. Anche l'etica che decide di non avere nessuna etica è un'etica. La consegna, la scelta, al puro caso. Da questa legge non si scappa, è una legge generale per la vita di ognuno di noi. Anche la giovane adolescente che dice io non voglio avere nessuna morale, né quella del papà, né quella della mamma, né quella del prete, né quella del professore, anch'essa ha una sua morale, perché anch'essa ha da scegliere che cosa fare al pomeriggio, se stare a casa a studiare oppure uscire con gli amici. Comunque deve scegliere. È impossibile non fare i conti con un'etica. Dunque, il primo passo è questo. L'etica rende umano l'uomo. C'è una bella espressione che il mio professore di teologia morale, attualmente arcivescovo di Genova, usava spesso, tratta da San Tommaso, dalla Summa, che ogni atto umano è un atto morale. Cioè non c'è nessuna azione che l'uomo compia coscientemente che non implichi una scelta, sia essa rivolta verso il bene, sia essa rivolta verso il male. Secondo punto interessante, a mio avviso, con cui l'etica salva la scienza è che quando un'etica è oggettiva, cioè riconosce la realtà per quello che è, richiama la scienza ad essere oggettiva. Potrà apparire strano, ma c'è questa sorta di schizofrenia. Da una parte la scienza e la medicina, sempre di più, se c'è qualche collega medico potrà dirlo oggi, si parla molto della evidence-based medicine, medicina basata sull'evidenza oggettiva. Il medico non deve più scegliere semplicemente secondo l'intuizione del momento, l'esperienza pregressa, ma deve confrontarsi con il sapere della comunità scientifica, così come la letteratura lo evidenza. Se c'è una istanza nella scienza è proprio quella dell'oggettività, da una parte. Pensate, se noi analizziamo, espandiamo con una reazione di moltiplicazione, noi la chiamiamo reazione polimerasica a catena, un tratto di DNA di un nostro paziente, lo analizzo io, lo analizza il professor Vezzoni, lo mandiamo ad analizzare in Israele, lo mandiamo ad analizzare negli Stati Uniti, qualunque ricercatore ne faccia la sequenza in modo corretto, qualunque strumento usi, deve arrivare alla stessa conclusione. Se no, qualcuno tra noi ha fatto un errore. Questo è il metodo con cui la scienza, nella sua oggettività, si costruisce. Bene, proprio questa istanza di oggettività non può non trasferirsi anche a una istanza di intersoggettività o d'oggettività etica. La ricerca di un bene, di ciò che è bene, per quanto ardua, non potrà che portare l'uomo a riconoscere che ciò che è bene per me è anche bene per te, e ciò che è bene per te è anche bene per me, proprio perché lo esige il principio di uguaglianza. Il misconoscimento della oggettività etica è alla base della discriminazione tra gli uomini, cioè ammettere che gli uomini non sono tutti uguali, cioè ammettere che ci sono delle differenze, ed è pericolosissimo, lo sappiamo, introdurre l'idea che vi siano delle differenze sostanziali, non accidentali, non comuni. Allora la ricerca del bene, di ciò che è bene, che l'etica si è assunta nella sua forma oggettiva, propone alla scienza, appare alleata dell'istanza di oggettività della scienza, proprio perché la valorizza anche nel sapere pratico dell'etica. Oggi invece noi assistiamo ad, direi, un impoverimento e della oggettività scientifica, che da una parte viene esaltata, come appunto fatto nell'evidence-based medicine o in altre forme, dall'altra emergono istanze francamente nominaliste, francamente relativiste. Nella definizione, per esempio, che ci è stata data di gene, è vero, ci è stata data qualche idea di gene, di sequenza, ma alcuni dicono che il gene non esiste, che la sequenza delle basi non esiste. Ci sono alcuni studiosi che dicono questa è un costrutto della nostra mente, è un modo con cui noi ci proiettiamo la ragione sulla realtà. Ma un giorno potrebbe esserci qualcuno che non vede una sequenza di basi, ma vede qualche cosa d'altro nel DNA. Un giorno ci potrà essere qualcuno che non vede una continuità nello sviluppo dell'uomo dal processo della fecondazione alla morte, ma lo vede come eventi apparentemente sconnessi gli uni dagli altri. Questa forma di pensiero, che talvolta pervade la mente del ricercatore, è un pensiero antirealista. Allora, io penso che il primo passo da fare sia di recuperare due categorie per un proficuo dialogo, per una interazione positiva tra la scienza e l'etica. Da una parte il realismo. Il realismo che vuole che il metodo di indagine sia imposto dall'oggetto di studio e non dettato a priori dalla mente del ricercatore. Questo è interessante. Mi trovavo in quella bellissima aula che è l'anfiteatro anatomico dell'Università di Pavia, quella bella in cui vedete tutto attorno correre la storia della medicina, è stupenda. Ero lì per un convegno e un filosofo, non un ricercatore, che era presente a questo convegno qui disse: ma chi l'ha detto che il metodo di ricerca è imposto dall'oggetto? Il metodo è universale, il metodo oggi moderno della ricerca scientifica, questo è il modo di pensare antico, il metodo moderno dice che è universale, che è indipendente dall'oggetto. Allora io ho posto questa domanda a questo collega qui, nei 2 minuti e mezzo che il moderatore mi ha concesso per la replica in quella occasione, ma vedo che il nostro moderatore è molto più generoso questa sera, per adesso, ma non dobbiamo abusare della sua pazienza. Benissimo, scusi, ma lei quando si ammala, è indifferente per lei andare dal veterinario o dal medico? Ho visto che è rimasto un po' perplesso l'idea. Perché se l'oggetto è diverso, se lei ammette di non essere una bestia, il metodo della medicina umana ha da essere diverso dal metodo della medicina veterinaria. È vero che tante cose si possono fare assieme. Far la glicemia di un maiale e far la glicemia di un uomo, la reazione enzimatica è la stessa. Ma è diverso il metodo con cui io faccio un prelievo. Al paziente chiederò il consenso, al maiale non gli chiedo il permesso, gli ficco un ago nella vena e gli tiro fuori il sangue. Capite che il metodo dell'indagine è diverso. Allora, e qui traiamo una conclusione, è vero che il materiale genetico strutturalmente può essere simile, o anche identico, perché ci sono dei geni che sono così conservati, hanno una così elevata omologia da essere praticamente identici. Voi sapete che per curare l'osteoporosi, nelle donne in postmenopausa o in perimenopausa, si adopera talora la calcitonina. La calcitonina migliore è quella isolata dal salmone, non è quella umana, è più attiva la calcitonina di salmone. È di 2 ordini di grandezza più attiva della calcitonina umana. Cosa abbiamo in comune? Cos'è in comune una donna e il salmone? Bene, ecco. Può esserci una somiglianza o addirittura una maggior potenza di un prodotto estratto. La calcitonina è un peptide, viene codificato da un gene come tutte le proteine. Bene, il problema è che quel DNA è il DNA di un uomo, cioè si integra all'interno della struttura psicofisica organica di un essere umano. Quando si integra dentro alla struttura psicofisica, in questo caso solo fisica, non più psichica, di un topo, quello diventa un gene di un topo. È vero che è la sequenza di un uomo, ma è un gene di un topo. E allora, se io dovrò manipolare il genoma di un topo, dovrò usare un metodo che è imposto dall'oggetto topo. Per esempio, potrò farci praticamente tutto quello che voglio. Se io voglio intervenire sullo stesso gene che è dentro al corpo dell'uomo, dovrò usare un metodo che è dettato dall'oggetto di indagine uomo, cioè io. Persona dotata di una trascendenza, di una libertà, di uno spirito. Non è la stessa cosa. È vero che il pezzo di molecola è identico, ma il metodo con cui io lavoro sull'uomo non è lo stesso metodo con cui io lavoro sull'animale. E questo fa tutta la differenza. Per esempio, tra la fase preclinica di testaggio dei farmaci e la fase clinica. In Italia è recepita la norma di buona pratica clinica, le good clinical practice della Comunità Europea sono state recepite nel nostro ordinamento. Esse prevedono che per provare un farmaco sull'uomo bisogna passare attraverso il vaglio di tante condizioni. per provarlo sull'animale, sul maiale o sul coniglio, no. Eppure quel farmaco ha lo stesso effetto, se è un ipoglicemizzante orale, che abbassa la glicemia nei soggetti diabetici, se lo provo sul topo diabetico e lo provo sull'uomo ottengo lo stesso effetto ipoglicemizzante. Ma il metodo di ricerca ha da essere diverso. Questo fa la differenza. Quindi, primo, il realismo richiede che il metodo di indagine sia dettato dall'oggetto e non pensato a priori dal ricercatore. Secondo, la ragione, un concetto di ragione. Ci sono due modi di intendere la ragione. Tra la ragione come il prodotto della propria mente che getta un'immagine sulla realtà e la ragione come una finestra spalancata sulla realtà, dove l'uomo è chiamato attraverso l'indagine scientifica a conoscere la realtà secondo tutti i suoi fattori. Ora, è vero che ognuno di noi studia un piccolo fattore della realtà. Se uno fa il genetista, non fa l'immunologo, non fa il filosofo, non fa il sociologo, non fa il teologo, non fa il padre spirituale. Ma io non posso non tenere conto di tutti i fattori della realtà, per esempio, di un paziente, pur indagandone uno solo. Perché la ragione vuole che io sia proiettata ad abbracciare l'oggetto secondo tutti i suoi fattori. Questo non genera confusioni di piani. Il teologo non fa il genetista non fa il teologo, ma fa sì che il teologo non possa studiare la persona umana, l'antropologia teologica, senza tenere conto del fatto che c'è anche un soma, un corpo che è fatto così. E il biologo non può non studiare il corpo umano senza tener conto che lì c'è una presenza che non è presente nell'animale. E da ultimo, l'ultima caratteristica importante è l'incidenza della moralità nella dinamica della conoscenza scientifica. Oggi si parla troppo di incidenza della moralità nella dinamica dell'agire scientifico, cioè del fare e non fare. Io mi permetto di richiamare, perché lo trovo fecondo per me, quella che un tempo si chiamava l'onestà intellettuale. Detto in altri termini, è l'incidenza della moralità nella dinamica della conoscenza. Una volta che io ho conosciuto la realtà attraverso un metodo adeguato, una volta che io ho tenuto conto di tutti i fattori, non posso più far finta che essi non ci siano. Questa è una cosa molto importante, perché oggi la medicina talvolta dimentica il volto del paziente. Io ricordo che l'esperienza più grande che ho avuto è quando ho lavorato i primi anni a Milano, all'ospedale San Raffaele, dove per carenza di personale, qualche volta anche noi che eravamo in laboratorio ci toccava andare giù a fare i prelievi, perché bisognava farli al mattino, ci alzavamo presto e si andava giù, lì in fila. Ma noi dovevamo farci altro, per esempio dovevamo studiare un metabolita in un bambino che era affetto da una malattia dismetabolica, eccetera. Ma una volta che tu guardi in faccia quel bambino, dopo non lo vedi più fisicamente, perché ti porti via la tua provettina, vai su in laboratorio e inizi ad analizzare. Ma se ti rimane sempre in mente che quel sangue lì proveniva da un bambino, e non proveniva per esempio dal topo nello stabulario dove lo avevi preso un'altra volta, allora non potevi, per esempio, tener conto del fatto che la diagnosi poteva avere un grave effetto se comunicata ai genitori, e i genitori nei rapporti col figlio avrebbero avuto dei problemi sapendo di questo. E quando avresti preparato, quando hai preparato l'esito e hai saputo che cos'ha, è diverso pensare che quel sangue lì l'hai tirato fuori da un bambino e non da quel topolino che stava giù nello stabulario. Quindi l'onestà intellettuale richiede che non si censuri mai nessun fattore della realtà pur dedicandosi all'indagine di qualcuno di questi. Grazie.
Ringraziamo anche Don Colombo per questo ulteriore approfondimento che, come avevamo chiesto, è un primo tentativo di collegare, fare da ponte fra la scienza, la ricerca e i significati, cioè i valori, le valutazioni. Adesso cerchiamo di sviluppare in modo più dialogico, anche più breve, senza togliere ovviamente tempo per spiegarsi da parte dei relatori, un approfondimento di quanto è stato detto, cercando magari di non metterli in contraddittorio, ma in una dialettica di approfondimento. E appunto chiederei al dottor Vezzoni questa spiegazione, questo approfondimento fatto dal professor Colombo circa il valore dell'etica come una necessaria umanizzazione della scienza e della ricerca. Ecco, è un po' provocatorio, nel senso che mi pare che presupponga che la scienza medica, o meglio la ricerca, come l'ultimo esempio portato da Don Colombo stava dicendo, abbia perso un po' storicamente di vista il volto umano. È una provocazione la mia. Non era nata la scienza medica proprio invece come una scienza veramente umana, cioè a servizio dell'uomo? Come può ipotizzarsi questo rischio che c'è di aver perso invece questa sua connotazione umana, che appunto il professor Colombo ha messo in evidenza necessaria e che si chiama adesso etica dal punto di vista formale? Non era così la sua origine? È andato perso qualcosa? Come si può recuperare all'interno di un discorso scientifico, non estrinsecamente etico, ma intrinsecamente etico?
Ma non so, nel senso che c'è sempre stata, che mondo è mondo, una certa discrepanza tra quello che è la teoria ufficiale e la sua attuazione pratica, perché chiaramente se noi andiamo a vedere la storia della medicina, di cose orripilanti ce ne sono state tantissime, ma penso anche che se noi andiamo negli ospedali anche adesso notiamo che di fatto sicuramente la gente non sempre viene trattata umanamente. Io direi che questi sono problemi la cui soluzione è già nota, cioè non dovrebbe essere così, ma di fatto lo è. Ecco, questo, d'altro canto, se neanche noi andiamo in altri settori della vita umana, come può essere anche, non so, pensiamo solo all'amministrazione della giustizia, no? La giustizia dovrebbe essere una determinata cosa, penso che sia esperienza di tutti che non lo è. Forse direi che la domanda può essere estesa invece a qualche aspetto nuovo, nel senso che chiaramente la biologia più che la medicina ci mette di fronte a cose a cui noi non eravamo assolutamente abituati, no? Per cui questo è una cosa complicata e difficile. Secondo me moltissimi di questi argomenti che vengono dibattuti anche adesso non hanno ancora avuto una soluzione ideale. È chiaro che, salvo uno sparutissimo gruppo o di scienziati o anche di filosofi, no? Tutti accettano, no? Direi che esiste l'etica, che esiste l'etica medica, che esiste la bioetica. Questo direi che è un principio. Nessuno dice la bioetica non esiste, no? Almeno quasi nessuno, dico. Di fatto però c'è uno scontro sul significato e sulle soluzioni di queste. Molto spesso con un dibattito acerrimo, dove vadano risolte, diciamo, magari anche tenute in sospeso, però sempre con una certa apertura, perché non è detto che quello che ci appare evidente adesso debba essere anche fra 10 anni, perché facciamo un'ipotesi assurda, per dire, ma mettiamo che ci siano state una guerra nucleare che abbia distrutto le cellule germinali di tutti gli uomini e tutte le donne in questo mondo. E a quel punto lì, non lo so, magari uno dice, ma allora facciamo, lasciamo sparire tutta la specie umana, oppure a questo punto, visto che gli scienziati hanno messo a punto il clonaggio, ci facciamo gli embrioni clonati, capite? Adesso sto dicendo delle cose che non accadranno mai, no? Però voglio dire che veramente, siccome questi problemi sono nuovi, no? E sono complicati e difficili, io penso che vadano affrontati con la dovuta cautela. Perché Anche qui ci sono sicuramente, è chiaro che la Chiesa è un'antesignana del rispetto dell'etica, alla fin fine, se noi andiamo a vedere i 2000 anni di storia, penso che chiunque deve ammettere che sicuramente la Chiesa ha fatto cose anche non piacevoli, però io credo che si possa anche sostenere che in fondo, se ci sono stati i difensori, diciamo, dei deboli, no? Questi si trovino spesso, no? Nell'ambito della Chiesa, non netto che poi debbano essere due uomini di Chiesa, magari alla fine sono anche arrivati su posizioni diverse, però penso che l'humus da cui sono usciti sicuramente era quello, direi che è forse soltanto negli ultimi 100-150 anni che c'è stato qualcosa di simile dal punto di vista laico, no? Ma direi che prima era una cosa che non esisteva proprio, il debole era debole, chiuso, stava zitto, eccetera. Per questo è chiaro che nessuno vuole riconoscere i meriti anche presenti di questo atteggiamento, a volte però io penso che se ci fosse la possibilità di dialogare di più e di esprimere ognuno il proprio opinione, alcune argomentazioni, come per esempio, non so, anche la fecondazione in vitro nell'ambito di una coppia o magari, non so, il controllo delle nascite, eccetera, secondo me potrebbe anche avere delle soluzioni diverse da quello che sono a volte le posizioni ufficiali. Ecco, cioè, direi che su questi argomenti qui bisogna tenersi un pochino aperti, perché magari di fronte a altri avvenimenti o altre questioni può anche darsi che le soluzioni poi siano magari un po' diverse. Non so se ho reso l'idea. Ecco.
Allora, sembra dalla risposta, se ho ben capito, del dottore che non si tratta di dire se deve esserci o non ci deve essere l'etica, ma quale etica. E quindi la provocazione che adesso io faccio invece al professor Colombo è: come è possibile in una società pluralistica costruire un'etica che non sia confessionale ma laica? Perché dalla risposta del dottor Venzoni sembra appunto che ci sia dietro, se ho ben capito, una etica di tipo relativistico o comunque attenta in senso utilitaristico a vedere gli effetti che nel futuro anche potrebbero venire. È chiaro che da questo tipo di etica o soggettiva, utilitaristica, relativistica, o da un'etica oggettiva, come richiamava invece il professor Colombo, dipende la possibilità del dialogo che c'è tra fede e scienza, tra chiesa e scienza.
La fede e la scienza sono due cose, secondo me, commensurabili. L'etica invece è un campo di... cioè fede e scienza riguardano per certi aspetti il concetto di verità, mentre invece l'etica riguarda il concetto di giustizia, quindi secondo me sono due cose, non so se facilmente come su altri, può darsi che mi sbagli.
Un esperimento anche questo, vediamo se funziona. Ma io mi ritengo tra i difensori dell'etica laica, cioè ritengo che ci possa essere un'etica laica e che ci debba essere un'etica laica. Si tratta di intendersi naturalmente su che cosa noi indichiamo con questo termine. Un'etica laica ha da essere fondata su ciò che accomuna tutti gli uomini. E ciò che accomuna tutti gli uomini è l'essere uomini e l'avere una ragione. Ogni altra discriminante ulteriore può rendere un'etica non comune a tutti. E questo è evidente, perché se noi aggiungiamo, per esempio, una verità rivelata, come nelle tradizioni religiose, è chiaro che questo aggiunge, qualcuno dice, un plus valore etico. Cioè qualcosa che va al di là di ciò che accomuna tutti, perché non è riconosciuto da tutti. Ma non è poco costruire un'etica sull'essere uomini e sull'usare la ragione. E questa è un'etica che o vale per tutti o non vale per nessuno. scusate se lo ripeto, o vale per tutti o non vale per nessuno, perché se non vale per tutti vuol dire che alcuni o non sono uomini o non usano la ragione, oppure se sono uomini e usano la ragione ha da valere per tutti. Certo che qui non si potranno costruire determinazioni sempre così precise, ma alcune sì. Io sono d'accordo che nel tempo muteranno tanti giudizi, ma sono anche tanto convinti che alcuni non muteranno mai finché ci sarà l'uomo e finché l'uomo avrà la ragione. Che da sempre l'uomo osservi che c'è una, lo osserva il senso comune, lo osserva la ricerca scientifica, lo osserva l'indagine filosofica, che una volta iniziata la vita di un essere umano, con la sua prima cellula, non c'è più discontinuità fin quando lui muore. Questa è un'osservazione che, pensate, faceva già ai suoi tempi Sant'Alberto Magno, il primo che studiò, per esempio, la formazione dei gemelli. Noi lo studiamo solo come il padre della filosofia di San Tommaso, ma fu un grande studioso dei gemelli. Questo principio qui, che lo osservi un ricercatore, mi sono dilettato una volta, con l'aiuto di alcuni amici che studiavano lingue, ho raccolto libri di embriologia, li ho ancora a casa, in originale e in fotocopia, 27 libri di embriologia, tra l'altro uno in uso a Pechino, rarissimo, che me lo ha portato un missionario che l'ha avuto là dai suoi tempi, e ho dovuto faticare 7 camicie per trovare uno che, a parte i disegni, mi spiegasse. Bene, che uno sia prodotto dall'Accademia delle Scienze dell'URSS, che sia prodotto a Pechino, che sia prodotto in Occidente, lo sviluppo dell'uomo è sempre descritto come continuo, graduale, progressivo. Ora, non ci sono culture più differenti che quella da cui provengono questi ricercatori. Eppure la ragione e l'osservazione ci fanno pensare che la vita dell'uomo inizia e si sviluppa continuamente, gradualmente, progressivamente, coordinatamente. Ora, si potrà dire quel che si vuole sulle applicazioni di questo principio dell'etica, ma che si debba rispettare la vita dell'uomo, da quando l'uomo incomincia a formarsi, col formarsi della sua prima cellula, fin quando cesserà di vivere, faccio fatica a pensare che essa sia determinata o teologicamente o culturalmente o filosoficamente, ma appartiene alla coscienza dell'uomo che sa di essere uomo e non bestia, e all'uso della ragione che coglie i fattori della realtà e li mette in ordine. Faccio fatica, può darsi che mi sbagli, può darsi che io ne abbia scelti 27, se ne sceglievo un 28esimo sarebbe stato diverso. Sì, benissimo, però mi sono fermato lì perché ero stufo di fare fotocopie e di spendere soldi a comprare libri di questo tipo qui. Però faccio fatica a pensare che se avessi esteso statisticamente, come si dice, la base del campione dei libri di embriologia avrei trovato qualcosa di diverso. Poi uno potrà dire una mattina, io chiamo l'embrione solo a partire dal 14° giorno embrione e prima preembrione, liberissimo. Però questo è un uso della ragione che parte da un concetto che tu costruisci e lo applichi facendoci star dentro la realtà, perché può essere utile far così, perché può calmare le coscienze, perché può consentire certi esperimenti, perché può far usare certe pillole. Si può fare benissimo. Cioè, però a me sembra l'uso della ragione e l'uomo che è uomo, cioè differente dalla bestia. Io non porrei molte altre basi alla costruzione di una bioetica laica. Ogni altro, ripeto, per noi, per esempio, a cui è stata data la grazia di conoscere che la nostra vita non solo ha un valore naturale, ma un valore soprannaturale, aggiungeremo qualcosa di più. E non potremo pretendere che la stessa cosa la aggiunga chi questo non lo riconosce. Ma chiedere che una società, e qui faccio un piccolo salto, sconfino mi sia permesso, e poi mi ritiro nel mio ambito dell'etica, che una società non debba porre alla propria base un'etica che parta da riconoscere che l'uomo è uomo e non è bestia, e che l'uomo con la ragione può conoscere il senso della propria esistenza e delle cose, è un'etica minimale. Fa torto a qualcuno quest'etica? Non lo so, fa torto a qualcuno un'etica costruita sul fatto di riconoscere la realtà così come si manifesta la ragione? Farebbe torto se la società dicesse che tutti dobbiamo andare a messa la domenica. Farebbe torto, perché non vuoi costringere uno a riconoscere la presenza reale del Signore nell'Eucaristia quando non la riconosce. Ma dire a uno, tu non toccare l'embrione, perché lì c'è stata l'inizio della tua vita, della mia vita, della nostra vita, della vita di quelli che nasceranno e della vita di quelli che sono già morti, mi sembra che non faccia torto alla ragione dell'uomo.
Vorrei collegarmi proprio a quest'ultimo passaggio per cercare di portare la discussione su un tema caldo del dibattito attuale, che è proprio quello dell'uso terapeutico degli embrioni e della possibilità di intervento, di manipolazione sulle cellule staminali, anche prodotte attraverso la manipolazione di embrioni o già disponibili o addirittura prodotti per tale scopo. C'è stata una commissione presieduta dal professor Dulbecco che ha lavorato su questi temi, ha prodotto delle conclusioni, c'è stata una discussione su questi temi. Ecco, mi piacerebbe sentire il parere dello scienziato e il parere dell'esperto di bioetica intorno a questo dibattito.
Ma direi una cellula staminale, adesso si parla di queste cellule staminali, una cellula staminale detta così in soldoni è una cellula da cui ne possono derivare parecchie di diverso tipo, dopodiché si può discutere se sia una staminale che le produce tutte, una staminale che ne produce solo alcune, ma essenzialmente una cellula staminale è una cellula da cui ne possono derivare altre di un certo tipo. Ora, pertanto, no, queste cellule staminali, se voi pensate, noi siamo alla fine un clone, cioè siamo venuti fuori da una singola cellula che, a forza di dividersi, ha dato origine a tutte le cellule del nostro organismo, le più svariate. Pertanto, evidentemente, si sa e si è sempre saputo che esistono queste cellule staminali a livello di embrione, direi per definizione, perché da quelle cellule lì vengono fuori tutte le altre. Man mano che si è studiato questo concetto di cellule staminali un pochino meno potenti, quindi come si dice in termini un po' più ristrette nel loro potenziale, si sono presumibilmente affermate un po' in tutti i tessuti, per cui esistono, e si è sempre parlato, di cellule staminali del sangue, perché da queste originano tutte le cellule del sangue, di cellule staminali del sistema nervoso, di cellule staminali della pelle, di cellule staminali un po' di tutti i tessuti. Queste cellule appunto non avrebbero, almeno fino a qualche anno fa si pensava che non avrebbero la stessa potenzialità delle cellule dell'embrione, dei primissimi stadi, però comunque erano anche loro staminali. Allora, il problema qual è? Il problema è che sono successi negli ultimi 3 anni, 4 anni, diciamo, due grossi fenomeni, due grossi eventi scientifici. Il primo è stato il clonaggio da una cellula di adulto. In altre parole, si è dimostrato, no, che anche una cellula molto differenziata, quindi una cellula addirittura che sembrava non potesse dare origine a altre cellule se non a cellule uguali a se stessa, poteva essere, no, se si trasferiva il suo nucleo dentro a quello di un uovo, poteva tornare per così dire indietro e riacquistare questa potenzialità enorme. E questa è la famosa piccola Dolly che è nata nel 97. La seconda grande scoperta, che anche questa è stata fatta nel 99, quindi molto recente, è che sembrerebbe che anche senza mettere la cellula, cioè il nucleo di una cellula di un adulto, dentro all'uovo, tuttavia si potrebbe riuscire a trasformare di nuovo questa cellula in una cellula che acquista potenzialità di nuovamente molto, molto staminale. Cioè, anche se attualmente non è ancora chiaro quale sia il potenziale completo di queste cellule dell'adulto, tuttavia queste scoperte e le altre che sono succedute di recente farebbero pensare che si può tornare indietro anche da una cellula adulto. E questo è, spiega, questo forse spero di essere stato chiaro, non so, che in pratica il motivo perché adesso si parla di due tipi di cellule staminali, quelle dell'embrione e quelle dell'adulto. Qual è tuttavia il problema? Dal punto di vista tecnico, no, andando soprattutto a studi fatti nei topi, per queste cellule staminali dell'embrione sono state in realtà studiate soprattutto nei topi, no, si ritiene o si riterrebbe ancora che le cellule staminali, che sia molto più facile lavorare con le cellule staminali embrionare che non con quelle dell'adulto. Tuttavia altri ricercatori invece sostengono che sono una questione di tempo. Nel momento che questa scoperta della possibilità di tornare indietro è più recente, perché in fondo le cellule staminali del topo si studiano all'inizio degli anni 80, mentre le altre appunto si studiano solo da 2 anni, molta gente sostiene che anche quelle potranno fare lo stesso mestiere delle cellule staminali. Ora quindi vorrei farvi notare che il primo problema è squisitamente tecnico, perché nessuna è una questione di conoscenza, no? Noi facendo determinati esperimenti potremmo dire chi ha ragione, se quelli che dicono che le cellule staminali dell'embrione sono meglio delle altre o quelli che dicono che anche usando le altre, no, si potrà tornare indietro. Quindi questo aspetto, da un certo punto di vista, non ha nulla a che fare con l'etica, cioè si tratta di dire, risolvetene, cioè uno va da uno scienziato e gli dice, risolvimi questo problema. Le cellule dell'adulto sono tanto staminali quanto quelle dell'embrione, quello fa i suoi esperimenti e fra 2, 3, 4, 5, 20 anni, non si sa, darà una precisa risposta. Dopodiché invece c'è l'altro discorso, e cioè, ma noi possiamo usare le cellule dell'embrione tanto quanto quelle dell'adulto? È chiaro che se le cellule dell'adulto funzionano, o funzioneranno in un tempo abbastanza breve, il problema sarà risolto, non ci sarà nessun bisogno di andare a prendere quelle staminali. Il problema invece nascerà se per caso si dimostrasse che non sono tutte e due equivalenti. Allora di nuovo la gente dovrà chiedersi, possiamo utilizzare quelle embrionali? Perché nel frattempo gli scienziati, circa 3 anni fa, hanno messo a punto anche delle cellule staminali embrionali umane. Ovviamente, per mettere a punto queste cellule, cosa hanno dovuto fare? Hanno dovuto partire da embrioni. E quali embrioni hanno usato? Hanno usato i famosi embrioni che stavano nel freezer. Come voi sapete, no, succede che durante l'ottenimento, cioè la pratica per produrre, per fare la fertilizzazione, la fecondazione in vitro, per questioni mediche, tecniche, la gente dice, visto che comunque un piccolo intervento, no, prendiamo invece più uova di quelle necessarie, perché in teoria la gravidanza ideale per la donna è una sola, ma siccome purtroppo questi embrioni non sempre poi si attaccano e per evitare alla donna di dover continuamente fare piccoli interventi, prendiamone un certo numero, fecondiamoli tutti, se ne capiterà che ne fecondiamo una decina, adesso questo comunque si tende a rifiutare questo fenomeno, comunque in passato è stato, alcuni di questi, li mettiamo dentro nell'utero, se andrà male noi avremo sempre gli altri 7 nel freezer e li tireremo fuori. Il problema è che ogni tanto succede che il primo tentativo funziona e gli altri 7 embrioni rimangono nel freezer. Non vi racconto alcuni casi curiosi, tipo quello che è rimasto nel freezer ma era figlio di 2 miliardari che sono periti in un incidente aereo, per cui si è scatenata tutta una guerra tra gli eredi e gli embrioni, perché gli eredi hanno detto non sognatevi di rimpiantare gli embrioni là perché non vogliamo avere altri eredi, ma insomma succedono successe anche le cose più strane, però alla fine sono rimasti questi embrioni. Allora qui c'era un problema, la gente dice cosa facciamo di questi embrioni, e anche qui pareri, faccio solo la cronaca, sono discordi, perché alcuni dicono quelli hanno la dignità umana, dobbiamo farli nascere, altri invece dicono no, non se ne parla neanche, non si può far nascere, morale della favola, credo che sia così, la tendenza in alcuni paesi, non l'Italia perché l'Italia non ha leggi, ma almeno direi in Inghilterra, è stata quella di dire spegniamo, stacchiamo la presa. Allora i sostenitori delle cellule staminali embrionali dicono no, piuttosto di ucciderli così, ritroviamo queste cellule staminali che possono essere utili, perché alla fine, anche se adesso non è ancora possibile, ma possiamo prevedere che entro un tempo breve potremo veramente utilizzare quelle cellule per fabbricare organi e tessuti e quindi salvare la vita di molte persone, perché voi sapete che il problema della carenza di organi è sicuramente un problema reale. Credo forse di aver fatto, tornando a bomba che è successa in Italia, il comitato del cosiddetto Dulberco, che si è riunito con una rapidità e una costanza notevole, credo sia l'unico caso in Italia di un comitato che si è riunito in fretta e ha prodotto anche un documento, avrebbe detto, come penso avrete già saputo, sì alle cellule staminali d'adulto, no all'uso di embrioni per tirar fuori le cellule staminali, e poi avrebbe detto quella famosa frase che non si è ben capita, sì o no alle cellule, al trapianto di nucleo, che poi praticamente l'hanno chiamato con un altro nome, ma è sicuramente la pratica di clonaggio che è stata utilizzata per Dolly, no? E qui non si è bene neanche capito se poi i rappresentanti, che erano più o meno coordinati all'epoca dal Monsignor Tonini, se abbia detto sì, no, un ni. Alla fine credo che forse non lo sappia bene nessuno, adesso sicuramente il padre Colombo è per il no garantito, però diciamo che questi sono stati fatti, alla fine è uscito un documento in cui c'è stato, non so se un attimo di smarrimento oppure un attimo di quell'atteggiamento che ho detto prima, di dire vediamo un attimino, non chiudiamo il dibattito, alla fine questa questione sul trapianto di nucleo, trasferimento di nucleo, è rimasta un pochino in sospesa, anche l'Osservatore Romano mi sembra che abbia scritto, beh, vediamo se ci dimostrano che non è un embrione, eccetera, eccetera, eccetera. E è che ho solo voluto dare un quadro della situazione e non esprimere nessun elemento di giudizio.
Sì, se avete avuto la pazienza di seguire con attenzione la lucidissima esposizione che il professor Vezzoni ha fatto, avete in mano gli elementi per una... per trarre ciascuno una propria conclusione da questa vicenda qui. Io vorrei solo sottolineare questa cosa qui. Sullo scopo da terapeutica nessuno, penso, abbia nulla da ridire. Cioè, questa è una ricerca chiaramente con finalità terapeutiche, come poche se ne sono viste in questi anni nell'ambito della citologia e della genetica. La questione è che l'etica non può basarsi semplicemente sul fine. Anche se il fine è buono, bisogna pur valutare i mezzi per raggiungerlo. E forse il problema, appunto, come già ha sottolineato chi mi ha preceduto, è quello dei mezzi. Cioè, come facciamo ad ottenere queste cellule per rimpiazzare i nostri tessuti lesi, i nostri tessuti morti, i nostri tessuti che sono stati danneggiati? Sono convinto personalmente che la risposta, se siano meglio le cellule embrionali o quelle adulte, la potrà dare solo la scienza. Rimane da capire come potrà arrivare a dare questa risposta. Ora, io ritengo che arrivare a darla facendo sperimenti sulle cellule staminali embrionali, ma bisogna utilizzare cellule di animale anzitutto e dell'animale più vicino all'uomo. Qui una parolina bisognerà però pur dirla a questo punto qui, perché se utilizzano così poco i primati, così poco le scimmie, io vengo nella letteratura, nella fecondazione in vitro si contano sulle dita di una mano e mezza gli studi sulla fecondazione in vitro sugli scimpanzé, ne devo aver trovati 7 in 20 anni. Nelle cellule staminali forse ne ho visti un paio, 2 o 3, però forse tu ne avrai visti di più di me, e bisogna pur dirlo, perché gli scimpanzé costano, che costano gli stabulari, tenere gli scimpanzé costano. C'è la ricerca, deve fare i conti con i costi. Chi è il modello migliore e più vicino, probabilmente, io ritengo, all'uomo per fare questi studi? È la scienza. Signori, gli embrioni congelati nei crioconservatori non costano niente. Basta andare da un centro di ricerca, se hai un amico, che ti dice questo qui, se nessuno lo reclama più, piuttosto che lasciarlo dentro, te lo do a te. Provate voi a tenervi una scimmia, a farla iperovulare con una somministrazione di gonadotropine eccetera, a prelevarla senza farla morire in modo tale che non devi ricomprarla con quel che ti costa, a prelevarle gli ovociti, a fare la fecondazione, a fare il trapianto di nucleo. Ora, bisognerà pure che la ricerca, pur con la carenza di mezzi con cui facciamo i conti io e il professor Vezzoni tutte le volte che dobbiamo fare uno studio, debba decidere se la ricerca sulle cellule staminali, per vedere se sono migliori quelle embrionali da quelle adulte, bisogna farla sugli embrioni che stanno nei congelatori o piuttosto anche, spendendo quel che si ha da spendere, se ne vale la pena, su modelli animali. Dopodiché, su tutto il resto io non ho alcun problema personalmente, dico che bisogna aspettare per vedere, però vorrei che, insomma, la vita umana fosse pesata anche economicamente un pochettino di più. È brutto dire questo, ma chiederei almeno economicamente, cioè che non si debba mettere sullo stesso piano gli embrioni umani congelati con i molto più costosissimi embrioni di primati. Poi, staremo a vedere che cosa salterà fuori da questo dibattito sulle cellule staminali in questo modo qui. Non mi sentirei in alcun modo di dire, beh, nell'attesa utilizziamo. Resta aperta quello che ci ha detto a proposito di questi che stanno morendo nei congelatori. Io faccio questa osservazione, ho sentito il ministro Veronesi che ha detto se riteneste che questi sono davvero persone non dovreste lasciarle morire nei congelatori ma dovreste usare per salvare la vita di altre persone. Ora, mi sembra che il Fondo Mondiale per, come si chiama quello per i bambini, c'è un Fondo Mondiale, l'UNICEF o altri enti abbiano detto che ogni minuto al mondo muoiono di fame o di malattia incurati più di 100 bambini. Ci sono più di 100 bambini che mentre noi siamo qui a parlare stanno morendo. Ora quelli vanno incontro a morte sicura, che è sicura come la morte degli embrioni nel congelatore. Perché lo sappiamo, se in quel paese non arriva un'assistenza sanitaria adeguata, muore. Bene, voi autorizzereste l'espianto degli organi da questi bambini, l'espianto di organi vitali, per salvare la vita di qualcuno di noi, dicendo che tanto tra un'ora moriranno, tra un giorno. C'è qualche medico che si sente di dire, tanto quelli vanno a finire nella fossa, come diciamo, tanto gli embrioni fanno finire nel lavandino. C'è una differenza, mi sembra, tra il lasciar morire e uccidere.
C'è un altro tema di attualità, la lettera degli scienziati che hanno contestato le posizioni del ministro Pecoraro Scanio e del governo su un punto fondamentale, la libertà della ricerca, sui temi in particolare delle coltivazioni geneticamente modificate. Al di là del merito specifico, mi sembra importante porre la domanda: la ricerca deve essere libera, può essere libera, da cosa eventualmente può essere condizionata?
Ma sono domande che non sono facili, può anche darsi, insisto, che magari quello che può sembrare chiaro adesso potrebbe non essere domani, perché un conto è dire che i valori non mutano, e un conto è dire che il nostro giudizio non è mutato nei secoli, direi che è un caso, cioè la legge non so, tipo non ammazzare o anche la legge tipo non rendere nessuno schiavo è una legge che probabilmente è vecchia, ma fino al secolo scorso ce ne girava schiavitù e veniva tranquillamente accolta da un sacco di società, per cui che nessuno dubita che adesso vista a posteriori la gente dice no, è un errore, però di fatto noi constatiamo che questi giudizi cambiano, i valori potranno anche essere gli stessi, ma rimane un fatto constatabile che i giudizi sono cambiati. Comunque nel caso specifico del Pecoraro Scanio la vicenda è forse vale la pena di spiegare un attimino come sono andate le cose, è la seguente, riguarda gli organismi geneticamente modificati ma soprattutto direi le piante, anche perché queste piante, anche per lui essendo ministro dell'agricoltura, era più pertinente a questo problema. Allora i Verdi sostengono che queste piante in cui sono stati inseriti dei geni che possono essere di piante stesse, di microrganismi, di qualsiasi organismo, diciamo, queste piante transgeniche sono pericolose. Sono pericolose o per la salute umana o perché alterano l'equilibrio ecologico. E quindi il ministro Pecoraro Scanio ha detto non azzardatevi a fare esperimenti sul campo, cioè in altre parole, tutte queste cose qui delle piante possono essere fatte nella serra, nel laboratorio, ma a un certo punto, no, inevitabilmente, se uno vuole dimostrare che sono commercialmente e anche economicamente vantaggiose, dovrà andare per forza in un campo aperto, no, e in quel momento allora ci sarà la possibilità di una dispersione del materiale genetico, è molto più difficile a quel punto controllare quello che succede. Allora, lui ha detto, in campo non si fa esperimenti. È chiaro che a questo punto tutti quelli che lavorano nel settore delle piante transgeniche chiudono bottega, perché se alla fine loro fanno tanti esperimenti, ma poi non possono fare il passaggio più importante, vabbè, dicono loro, noi cosa ci stiamo a fare? Perché questa qui è stata la causa prossima. La gente ha detto, non si può andare avanti così, perché tutta, soprattutto l'America, è avanti 10 anni rispetto a noi, se noi continuiamo a far così, non solo sarà fuori i cervelli ancora più di prima, non solo tutto, ma rimarremo tagliati fuori da un settore che è quello delle biotecnologie agroalimentari, che è vitale e sarà vitale. Alla fine dicono anche, non siamo ipocriti, no, dicono, voi non fate questi esperimenti, rimastate tranquillo che fra 10 anni andrete a comprare tutta la tecnologia dagli americani. Questo è stato un po'. Dopodiché si sono uniti anche il fatto della cronica carenza di fondi per gli scienziati, per cui già che visto gli scienziati sono così lenti nel fare le proteste, hanno detto, va bene, ricordiamo anche che l'Italia spende l'1%, 1,5% del prodotto interno lordo, mentre invece le società più avanzate spendono il 3% e così via. Ecco. Su questo tema qui la domanda passa poi a un livello più generale, dire, ma al di là del pecorero scagno che potrebbe anche aver torto marcio, ma esiste comunque, no, un controllo sociale, no, della ricerca, oppure la ricerca veramente può fare che vuole? È chiaro anche qui che al di là di alcune prese di posizione solitarie, la risposta c'è da almeno 50 anni, cioè c'è da quando la gente ha fatto scoppiare la bomba atomica e pertanto la gente si è svegliata da un momento qui, se controlliamo bene le cose, se no finiamo tutti il giorno dopo. Allora, chiaramente, di nuovo si ricade non nel principio generale, che è ormai ampiamente accolto, ma purtroppo bisogna fare quello che in Italia in genere non si fa, cioè entrare nel merito e cominciare a dire allora cos'è che si deve fare, cos'è che si può fare, cos'è che non si deve fare. E qui di nuovo, no, il principio, che è sempre un principio astratto e valido, di nuovo si scontra con i piccoli singoli problemi, perché di nuovo la gente dice ma questo qui è pericoloso, questo lì non è pericoloso, questo qui non è pericoloso adesso ma lo sarà fra 50 anni perché cominciamo con una discesa scivolosa che non ci riusciamo a fermarci più come sul ghiaccio e così via. Pertanto di nuovo voi capite che al di là di questi principi che secondo me sono accolti dalla stragrande maggior parte degli scienziati, no? Purtroppo la gente va sempre a citare quell'individuo che si sveglia al mattino e siccome o è ginecologo e magari ha fatto esperimenti dice io adesso sono l'uomo e dice, ecco vedete che non si può fidarsi degli scienziati, ma non nasconde il fatto che la stragrande maggioranza di gente non vuole queste cose e non vuole neanche che ritenere che lo scienziato debba essere indipendentemente, anzi sicuramente ci deve essere un controllo già interno degli scienziati, no? Ed è anche vero che questo controllo potrebbe fallire, così come spesso nella pratica medica, io vedo dei medici di fatto non controllano proprio ben niente, perché non è che siano mai brillate, io vedo dei medici per colpire le pratiche di malasanità o altro, per cui non si può neanche fidare di questo. Sicuramente ci vorrà un controllo sociale, ma questo controllo sociale non c'è scampo, dovrà essere fatto sulla base di un'informazione dettagliata che al momento nell'opinione pubblica sicuramente non c'è.
Concordo su questo, aggiungo che a me non è stata chiesta la firma su quel documento, ma se me l'avessero chiesta ce l'avrei messa. Con una piccola postilla, un asterisco che si può sempre fare, ma ce l'avrei messa. Sarà perché io non ho una grande simpatia per il ministro Pecoraro Scanio, questo è noto, ma soprattutto perché credo che da questo punto di vista si debba veramente cessare questa sorta di terrorismo che si sta facendo sull'uso di organismi geneticamente modificati. Io lo vedo sotto il profilo anzitutto biologico e poi anche etico come veramente un terrorismo. Non si capisce che cosa possa succedere se noi modifichiamo un gene in un pomodoro per non farlo più marcire o per ritardare il suo processo di putrefazione migliorando determinati enzimi presenti o altri cofattori. Quindi, premesso questo, vi chiederete ma qual è quella postilla che lei avrebbe voluto mettere in calce alla sua firma oppure sugli striscioni? Che non si estenda come è stato fatto ad altri ambiti e che poi si sono aggiunti subito, non dirò di qualche parte politica perché mi asterrò da questo, e quello ho detto, sì, ma allora anche la ricerca sugli embrioni, cosa c'entra la ricerca sugli embrioni con i pomodori geneticamente modificati, embrioni umani, e con il problema delle culture in campo aperto? Cioè, qui stiamo trattando di vegetali, di organismi vegetali che fanno parte del creato, che andranno pure rispettati, non sono certo per buttare via le piante, per distruggerle, per modificarle giusto per il gusto di modificarle, ma dall'altra parte c'è l'uomo e i criteri per dire sì o no alla ricerca sull'uomo non hanno da essere gli stessi accumulati nell'unico calderone con i criteri per dire sì o no ai pomodori geneticamente modificati. Non che non abbiano da esserci delle regole anche lì, però non si possono mettere sullo stesso piano. a meno di perdere la differenza antropologica, cioè che ha costituito la base del pensiero dell'uomo. Per cui, poi aggiungo che sono d'accordissimo che poi si va sempre a pescare quel ricercatore che si è alzato al mattino e fa l'affermazione di quel tipo e si estende. Questo in debito perché non va fatto con nessun soggetto da questo punto di vista. Un'ultima cosa, se mi è consentito, è che l'etica, a dire il vero, non si occupa di ciò che fa male e di ciò che fa bene, ma di ciò che è male e di ciò che è bene. In questa polemica qui si è molto confusi questi due livelli. Cioè, sono due livelli un po' differenti. Che a me faccia bene, perché oramai la mia macchina che perde pezzi, se riuscissi a procurarmi un 15-20 milioni per cambiare la mia vecchia Uno che oramai stamattina non partiva più, che mi faccia bene avere 15 o 20 milioni in più, perché mi mette meno a repentaglio ogni volta che la uso, credo che tutti siate d'accordo. Che però sia bene che io me li procuri andando alla Cariplo che sta vicino alla mia chiesa e rapinandoli, quello è un altro conto. Cioè, che un conto è ciò che fa bene, avere più soldi in tasca se si usano bene, per sé e soprattutto per far la carità agli altri, questo è indubbio che faccia bene, avere il portafoglio un pochettino più pieno, ma che ciò sia bene, raggiungerlo con ogni mezzo, questo mi sembra che sia un'altra questione.
Siamo alla conclusione, il tempo a nostra disposizione è passato, non devo concludere, e non ne sarei capace, nulla, direi solo, prima di rinnovare il ringraziamento ai nostri relatori, che risulta evidente una possibilità di convergenza dei due discorsi, quello più propriamente scientifico con quello etico, nel senso che mi è sembrato di capire dal tutte e due sono scienziati, ma l'approccio più della scienza, della biologia e della genetica umana, come ci sia un tentativo di lasciare aperta l'applicazione dei principi, ma dando per scontati che esistano alcuni criteri, principi da applicare sempre, no? Per cui mi pareva che il discorso congiungesse questi due elementi, cioè i valori umani fondamentali e l'apertura al giudizio sulla loro applicazione, che è sempre progressiva rispetto alle scoperte della scienza. Dall'altro mi è sembrato appunto da professor Colombo di sentire l'urgenza che la scienza fosse più esplicita nell'accettare, nel dare una più precisa sottolineatura quali sono questi due o tre elementi razionali che fanno da criteri universali e transculturali, transtemporali, da applicare ad ogni esperimento e a ogni esito di esperimento. Però qui, non per tornare al mio discorso iniziale, ma mi pare la debolezza un po' del dialogo è esattamente questo, cioè che non esiste più nella nostra cultura occidentale perlomeno un'antropologia condivisa, da cui far scaturire questi due o tre principi che dovrebbero fondare un'etica, la cui applicazione deve essere aperta a tutti gli esperimenti, ma anche guidarli. Forse la sfida, come dicevo, è questa, da parte della Chiesa di dare una testimonianza che favorisca il dialogo con la scienza, e da parte della scienza, che è giustamente attenta al progresso, come anche la Chiesa, ci sia un maggior coraggio nel dire da parte di tutti, quindi anche del ricercatore che non vede in faccia il bambino, ma vede solo il prelievo che ne viene fatto, di avere comunque sempre davanti agli occhi questi principi che noi riassumiamo nel personalismo cristiano, cioè che la persona è sempre un fine e mai un mezzo, che questo vale per tutti gli uomini e per tutti i tempi. Forse uno sforzo reciproco per accentuare questo dialogo permetterà alla scienza di progredire per il bene dell'umanità e alla Chiesa di dare ancora una volta il suo contributo per migliorare l'umanità. Ringrazio tutti, ci diamo appuntamento per la volta che adesso il professor Ambrosini ci dice.
Sì, e tra due settimane, con la nostra solita cadenza, ci sarà il quarto incontro della serie dei sette lunedì di quest'anno. Sarà nostro ospite padre George Coyne, che è astronomo, direttore della Specola Vaticana, un altro scienziato d'eccezione. Passiamo dal mondo del microscopio a quello invece del telescopio, dalla biologia molecolare alla contemplazione degli astri. Il titolo sarà Un cosmo da contemplare. Padre Coyne ci fa dono di una serata in un breve periodo in cui rientra in Italia dall'America, in cui durante il periodo invernale è impegnato nelle sue ricerche astronomiche con i grandi mezzi del grande telescopio dello Utah negli Stati Uniti. Quindi appuntamento qui tra 15 giorni con padre George Coyne. Mi permetto di invitarvi alla presenza, a continuare con questa bella consuetudine di partecipazione, a coinvolgere altre persone, studenti, insegnanti, semplici, curiosi, interessati a questi temi tra scienza, ragione e fede. Grazie a voi tutti.